Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 minuti la linea passa alla redazione di Controradio. Abbiamo deciso di aprire il GR regionale di oggi dedicandolo ai lavoratori dello stabilimento Beko di Siena, che mantengono il loro presidio davanti ai cancelli, determinati a difendere i propri posti di lavoro. L'azienda ha annunciato la chiusura dello stabilimento entro la fine del 2025, con la prospettiva di circa 300 operai senesi senza occupazione. Questa mattina abbiamo trasmesso proprio in diretta dal presidio, speciale che potete riascoltare anche sul nostro canale online www.controradio.it, ma sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Un gioco di acquisizioni ha portato la multinazionale turca Arçelik ad acquisire la Beko di Siena, la fabbrica per eccellenza del territorio, 40.000 metri quadrati, quasi 300 lavoratori. E dopo più di 10 anni di cassa integrazione da parte della passata proprietà, la Whirlpool, Arçelik ci mette pochi mesi a cambiare tutto. Dallo scorso aprile, dopo aver dato il benvenuto da parte della nuova proprietà ai lavoratori, ci hanno messo 8 mesi a dargli anche il ben servito. Entro il 31 dicembre 2025 i lavoratori senesi dovranno andare tutti a casa. Quel lavoro viene spostato in Polonia, Egitto e in Turchia. 299 lavoratori, per la precisione, che adesso presidiano la fabbrica, cercando di far sentire la loro voce a tutti i livelli. Soprattutto per chiedere una continuità produttiva. Alla Beko si producono elettrodomestici, per la precisione congelatori a pozzetto, perché, raccontano, se si ferma la macchina è finita. Sostegno da parte delle istituzioni cittadine, regionali, sindacati sul piede di guerra, si aspetta il governo che, dopo aver sottovalutato l'impatto di quella acquisizione, adesso si barcamena tra la possibilità di emettere una sanzione contro la Arçelik, di inibirne la presenza sul territorio, di usare la Golden Power. Un Natale amaro e con poche prospettive per i 299 lavoratori e famiglie che, dopo la fiaccolata e il flash mob di ieri, guardano un nuovo anno con disillusione, frustrazione ed una enorme preoccupazione per il loro futuro.
Una notizia positiva arriva invece dal Chianti. Come abbiamo anticipato ieri, la Coop Castelli di Greve Pesa ritira il licenziamento collettivo. La lotta ha pagato, ora si lavori per dare continuità a posti di lavoro e sito produttivo, commenta ai nostri microfoni Francesco Baccanelli della Fly CGL.
A San Casciano, fortunatamente, visto quello che si era prefigurato inizialmente, una composizione negoziata, c'era uno scenario dove avevano deciso di mettere a casa rispetto alla proposta che era stata fatta dei lavoratori. Fortunatamente per questo aspetto la composizione non ha avuto seguito, e conseguentemente rispetto a questo sono stati ritirati i licenziamenti collettivi. C'era una proposta vincolante che aveva prefigurato uno scenario diverso da quello che è attuale nella cooperativa, e quindi conseguentemente un licenziamento di circa 15 lavoratori. Lo scenario è cambiato e quindi anche la cooperativa all'incontro ci ha detto che vuole dare continuità produttiva e occupazionale e mantenere lo status praticamente quello che fa attualmente la cooperativa, nel senso la produzione, l'imbottigliamento. Tutti lavoreremo per quello, nel senso.
Diamo conto anche di un altro annuncio che comunque vede una comunicazione positiva dal punto di vista economico e non solo, e riguarda gli operai agricoli tra Firenze e Prato rispetto al contratto territoriale.
Sì, a novembre abbiamo rinnovato il contratto territoriale degli operai. Con FAI e UIL abbiamo rinnovato il contratto territoriale degli operai agricoli e florovivaisti con un aumento del 6-6%, e venerdì abbiamo rinnovato anche il contratto di salario di produttività rispetto a 10.000 lavoratori agricoli che sono nel territorio di Firenze e Prato.
È in condizioni stabili ma con un lieve miglioramento la bambina di 6 anni ricoverata al Maier dopo quanto accaduto a San Felice a Ema, vedendo la morte del padre, della madre di lei e il fratellastro. Il bambino di 11 anni, Elio, che sono stati ricordati in una veglia dall'arcivescovo Gambelli ieri. Dicevamo della bimba, le condizioni attualmente sono stabili, è già un fatto positivo, sicuramente i 3 trattamenti di ossigenoterapia e per Barica hanno avuto un certo risultato, la bambina è ancora sedata, quindi è necessario che siano fatte ulteriori valutazioni, ma ribadisco che il fatto che le condizioni siano stabili è già positivo, ha commentato Emanuele Gori, direttore sanitario del Maier. Intanto si apprende sempre dall'ospedale, per la tutela legale della piccola è stato nominato provvisoriamente il responsabile dell'anestesia e della rianimazione del Maier, il dottor Zaccaria Ricci. Accanto alla piccola ci sono sempre i parenti, i cugini paterni e il fratellastro figlio della madre. L'esalazione da monossido di carbonio, lo ricordiamo, erano state indicate fin da subito come causa del decesso, ma nell'abitazione erano state trovate anche alcune stufe. Vigili del fuoco sempre al lavoro invece per le ricerche della donna di 52 anni, Kaiyan Chang, originaria di Taiwan, dispersa in seguito all'esplosione della villetta di Elio di Molazzana in provincia di Lucca, avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi. Rinvenuto invece nella giornata del 22 dicembre il marito 68enne Seung Wong Meng di Singapore. Già da ieri soccorritori, dopo aver rimosso tutte le macerie, hanno iniziato a cercare nei boschi circostanti con l'ausilio di droni e cani molecolari. Ancora un morto a Sollicciano, come avete sentito anche dal GR di Popolare Network, un ragazzo di origine africana di cui si parlava come di una persona tranquilla. Ero Scruccolini, garante dei diritti dei detenuti di Firenze, chiede alla sindaca Funaro e al presidente Gianni di invitare il ministro della giustizia presso il penitenziario. Serve intervenire in maniera seria e urgente, ribadisce. Sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Morire dietro le sbarre un po' ogni giorno fino a non poterne più. Sebbene siano ancora incerte le cause del decesso, per Mohamed Vardi Hamed, somalo di 28 anni, si fa strada l'ipotesi di suicidio con l'assunzione di alcol e farmaci. A Sollicciano, dove era stato trasferito da ottobre scorso dal Regina Coeli di Roma, il ragazzo avrebbe dovuto scontare una pena relativamente breve, fino a novembre 2025, una destinazione minata anche dalle condizioni disumane e degradanti della struttura penitenziaria, per la quale, insieme ad altri 99 carcerati, aveva fatto ricorso ai magistrati per ottenere una riduzione della pena. Una violazione, quella dell'articolo 3 della CEDU, per la quale Mohamed non ha fatto in tempo ad avere risposta, perché il compagno di cella lo ha trovato esanime ieri intorno alle 5 del mattino. Una persona tranquilla, così lo descrive il garante regionale dei detenuti Giuseppe Fanfani, che ha dovuto fare i conti con una realtà incivile dove pesano le mancanze, dalla direttrice in malattia da un mese sostituita da Loredana Stefanelli, che si divide tra questo e il penitenziario di Pistoia, il riscaldamento, l'acqua, l'igiene, un carcere allo sbando, che osa Eleuterio Grieco, segretario generale regionale della UIL Polizia Penitenziaria, dove la vita non ha più valore.
Sollicciano è un carcere che va completamente riformato, non ha le condizioni minime di dignità per chi ci sta e per quelli che ci lavorano. Se vogliamo che le carceri abbiano una funzione riabilitativa e inclusiva, non è un luogo come quello in cui si possono avere. Lo ha dichiarato questa mattina la sindaca di Firenze Sara Funaro a margine della sua visita alla Casa della Solidarietà San Paolino per la consegna del panettone agli ospiti della struttura. In diretta per noi Domenico Guarino.
Sì, parole sentite, che a nostra volta ascolteremo questa sera la newsline. La sindaca Funaro, come dicevi, è venuta per gli auguri di Natale in questa struttura che è particolare perché accoglie donne, bambini, ma anche uomini che sono alla ricerca di una nuova vita. È gestita dalla Caritas. Ci sono state parole, come sentivamo, sul carcere, ci sono state parole naturalmente anche sulla sicurezza sul lavoro per Firenze. Per l'area metropolitana è stato un annus horribilis, la tragedia di Via Mariti, quella di Calenzano di qualche giorno fa, e poi le tante troppe morti o le vittime comunque sul lavoro, a cui va il pensiero naturalmente della città, come ha detto Funaro, ed anche l'impegno per fare tutto quello che è possibile affinché queste cose non si verifichino più. Volevo dire qualcosa sull'atteggiamento della sindaca, che mi ha molto colpito, perché di solito quando ci sono queste occasioni tutti noi siamo abituati, no, ad andare a seguire il codazzo della stampa, e sono sempre dei momenti un po' delicati perché entri nelle situazioni di fragilità e sembra quasi di invadere un territorio estraneo. Ebbene, la sindaca Funaro ha avuto un atteggiamento molto naturale rispetto a queste cose, perché per 10 anni lei ha avuto pratica del sociale, e questo si vede che quello che ha portato è stato un pensiero non scontato, non banale, non formale, né tantomeno diremo dettato dalla convenienza e dall'apparenza che alcune volte le pratiche amministrative determinano. Questo è un tratto umano che mi sembrava importante rimarcare, visto che siamo sotto Natale, forse è l'elemento più interessante. Poi le voci naturalmente di quello che ha detto Funaro a margine le sentiremo dal newsline serale. A te la linea.
Grazie Domenico Guarino. Sì, voci, interviste, testimonianze anche sul nostro sito poi nel corso della giornata su controradio.it, così come potrete riascoltare l'intervista che abbiamo realizzato al sindaco di Palazzuolo sul Senio, Marco Bottino, rispetto a una vera e propria emergenza, perché Marradi e Palazzuolo, dunque parliamo dell'Alto Mugello, restano con un solo medico di base, questioni di pensionamenti ma anche di mancate risposte. Si terrà un'assemblea il 27 dicembre a Marradi, non è la prima. Sentiamo Bottino ai nostri microfoni.
La Società della Salute ha provveduto a fare alcuni bandi che sono andati deserti, perché chiaramente noi abbiamo ben presente che c'è carenza di medici, e quindi siamo trovati in una situazione per la quale nell'impellenza dal 1° di gennaio a Palazzuolo dovrebbe mancare un medico di base, e quindi con una situazione che potete immaginare. Abbiamo chiesto come amministrazioni comunali che ci fosse la presenza di un medico, cioè che non ci si limitasse a far cambiare medico alle persone. Ovviamente parliamo di un cambio di medico che vuol dire da Palazzuolo scegliere un medico di Borgo San Lorenzo, Vicchio o di Comana. Quindi lei si immagini cosa vuol dire 30 km di distanza di strade di montagna per andare dal medico. Abbiamo chiesto però naturalmente che ci fosse anche la presenza fisica del medico di un ambulatorio. Allora,
ecco, l'ipotesi della vostra richiesta ad ASL Regione di una norma che permetta di reclutare i medici anche dalla Romagna potrebbe essere davvero fattibile, e soprattutto sicuramente come tempi di spostamento arrecherebbe minori disagi?
Ma guardi, queste sono il classico esempio di come, diciamo, si possa creare l'ufficio complicazioni cose semplici. Cioè, questa è una norma molto semplice. Noi chiediamo di poter, e questo può essere anche riguardare anche la Romagna, che in queste zone di confine si possa accedere ai medici di base dell'altra regione. Cioè, un medico di base sta a Casa La Valsenio, che è a 12 km da Palazzuolo, perché non può scegliere di fare il medico di base anche a Palazzuolo, o viceversa naturalmente? A tutt'oggi a questo non abbiamo risposto.
Un'ultima notizia in conclusione di Giornale Radio: sciopero del commercio nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania in Toscana. Lo hanno proclamato Filcams, CGL, Will Tux. No al sempre aperto, no a lavorare per le feste. Il commercio non è un servizio essenziale, la festa non si vende, sottolineano in una nota i sindacati. Ulteriori particolari su queste giornate di mobilitazione sul nostro sito controradio.it. Diamo uno sguardo invece al meteo per la giornata di domani di Natale sulla Toscana: venti moderati settentrionali fino a forti sui rilievi delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Sarà però una giornata in prevalenza di cielo sereno, mari molto mossi in attenuazione fino a mossi, temperature indeciso, calo le minime con estese gelate mattutine, in lieve aumento invece le massime. Sono le 12:59, è tutto con l'informazione regionale che tornerà nella news line di questa sera alle 18:35, tra poco il City Lights, poi Giovanni Barbasso e a seguire Giustina Terenzi. Vi aspettiamo anche nei nostri studi, nei nostri spazi per tesserarvi e sostenere Controradio in orario d'ufficio per quanto riguarda la giornata di oggi, mentre potete anche andare sul nostro sito controradioclub.it per sottoscrivere la tessera online e sostenere la vostra emittente. Dunque, dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona vigilia insieme a Controradio.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.